Ringraziamo molto Fabrizio che oggi è venuto a trovarci e a concludere il nostro piccolo cammino di catechesi su questo insegnamento del Papa. È il più giovane dei relatori di queste settimane. E non è poco, no? Anche questo. E ci è molto caro, quindi siamo molto contenti e di poter oggi beneficiare della sua competenza di ricercatore e di cristiano che riflette con grande forza e grande affetto sul mistero cristiano e sulla storia della vicenda cristiana. Siamo vicini alla Pasqua e anche questo è notevole evidentemente. Adesso Francesco mi diceva che quelli che hanno fatto il seminario, io non l'ho fatto, lui sì, escono da questo corso con molto l'idea che il presbitero deve essere il capo, la guida della comunità. E aggiungeva, io per quello che mi riguarda cerco di dir messa, di confessare e poi di lasciare che facciano gli altri. Penso che lui abbia ragione. Qui alla Dozza stiamo facendo un'esperienza e un esperimento al femminile. È partito, abbiamo chiesto alle donne di essere loro quest'anno tra il 20 marzo del 14 e il 20 marzo del 15 a guidare la comunità cristiana. Non abbiamo problemi di tipo giuridico perché non gli chiediamo di dir messa così, ma trovando la qualificazione giusta di noi che siamo ministri, preti, diaconi, accoliti, lettori, eccetera, ci mettiamo al servizio della comunità attraverso quello che il gruppo delle donne ci indica, ci chiede. La cosa è partita in modo felice, buono. Loro sono un'assemblea anche in aumento numerico, anche altre donne che non sono direttamente legate a qui hanno chiesto di poter partecipare, anche donne che si ritengono fuori dalla fede, e noi molto volentieri insomma le riceviamo e sentiamo grande beneficio. Questa piccola proposta che è uscita immediatamente da loro e che ci porta quindi, al di là della celebrazione del Triduo Pasquale in termini assolutamente ordinari qui, di fare una celebrazione del Giovedì Santo al mattino nel carcere di Bologna, ha avuto buona accettazione del direttore del carcere, che è una donna, e la possibilità di 50 persone che hanno messo i loro nomi di entrare nel carcere per questa liturgia, di inaugurare per i prossimi giorni una preparazione all'interno del carcere con il volontariato che va per i gruppi del Vangelo, per la scuola e per altri motivi. E mi è sembrato un bellissimo segno che abbiamo ricevuto dalle nostre sorelle, figlie, spose, mamme, di un'attenzione al femminile che nel nostro rapporto con la scrittura avvertiamo sempre di più. L'abbiamo fatto partire da Cana e quindi da quel non hanno vino della Madre di Dio, è vero? E quindi speriamo moltissimo in questo sguardo materno sulla comunità cristiana, sulla società in cui viviamo, sulla storia che stiamo attraversando, sulla situazione delle varie età della vita, dei nuclei familiari, è vero? E pensiamo di averne grande beneficio. e quindi anche sia in atto una reinterpretazione del ministero che appunto rifiuta di assumere la fisionomia del capo e preferisce quella del servo e di chi è eletto e scelto per questo servizio tra tutti i fratelli, e quindi essendo lui stesso il ministro prima di tutto un fratello. Credo che portare avanti queste cose corrisponda anche alla stagione che la Chiesa sta vivendo e al grande respiro che, anche al di là di questo documento che abbiamo commentato e che oggi terminiamo di commentare, il Vescovo di Roma ha dato in questo primo anno del suo servizio per la Chiesa di Roma e per tutte le Chiese. E quindi per noi è anche l'occasione di farci gli auguri di Pasqua. Non c'è Giuseppe, che oggi è via per un battesimo di una famiglia della sua parrocchia, però che battezzava lontano, e quindi lui è andato per questo battesimo. Quindi però lo coinvolgiamo evidentemente nel nostro incontro e in questo augurio pasquale. In particolare certamente per queste nostre tre parrocchie, insomma, prima di tutto la grande parrocchia di San Martini e poi queste due piccole parrocchie di città. Chiediamo al Signore di benedire il nostro cammino, ringraziamo Findor Fabrizio per quello che ci offre. Grazie.
Va bene, io starei tipo in un'oretta, 50 minuti più o meno, e pensavo di distribuire un po' la riflessione in questa maniera. Adesso dico alcune cose di metodo, ma in maniera super veloce, dopodiché faccio una seconda parte che direi così, vi do, pensando di fare una cosa sensata, alcuni strumenti per capire la teologia di Bergoglio, dentro al quale collocare un po' le riflessioni che voi andate facendo. E questi strumenti sarà il tentativo di leggere tre categorie macro della riflessione di Bergoglio, che sono la sua idea di verità, la sua riflessione sulla storia, anche se non è un termine che lui usa, direi sulla realtà. Terzo elemento, la sua riflessione sul popolo. Questa sarà la parte centrale, poi vi sarà la parte conclusiva, che poi non sarà tanto conclusiva comunque, in cui io sostanzialmente mi concentrerò sul testo sul quale voi quest'oggi riflettete, e la chiamerei così, le traiettorie con cui Bergoglio pensa di formare il popolo. Ci siamo fin qua, alcune premesse, alcuni strumenti, dopodiché alcune traiettorie, direi così. Bene, le premesse, qua avevo, c'è tutta una riflessione che ho fatto altrove, però la cosa su cui vi inviterei a riflettere è questa, che mi sembra la cosa più delicata. La cosa più delicata, questo è l'esempio che io faccio, che non è teologico ma c'entra un sacco. Se voi andate sul sito della rivista Time, che ha nominato Bergoglio come uomo dell'anno, ok, a parte tutte, voi andate sul sito, c'è un'intervista a una giornalista che dice questa cosa, e penso che colga un punto, non so quanto consapevolmente, però colga un punto centrale. Lui dice, gli chiedono, ma perché avete dato a Bergoglio? Lei dice, per questo motivo, perché lui non soltanto è un direttore d'orchestra geniale, Bergoglio ha cambiato la musica. Ok, e uno dice, ma cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire un po' la posta in gioco che c'è davanti, cioè il rischio che io vedo all'orizzonte è questo, prendere tutti i discorsi che fa Bergoglio, tutte le categorie che lui usa, tutta la serie di riflessioni che lui propone e collocarle dentro al nostro quadro, qualsiasi esso sia. La cosa importante penso che sia questo, le categorie, i discorsi che lui fa, una volta messi dentro al quadro, lo fanno saltare, se presi sul serio. Cioè, non so se riesco a spiegare il ragionamento è questo, implica un cambiamento di alcuni quadri di riferimento. Senza questo, la riflessione di Bergoglio nasce in partenza depotenziata. Ok, quindi penso che il punto che c'è davanti è questo, non semplicemente prendere le sue categorie, ma sapere che le sue categorie dentro ai nostri schemi implicano un ripensamento dei nostri schemi. Ok, questo, guardate, è la cosa più evidente in assoluto. È più evidente in assoluto. Quindi, dal punto di vista del metodo, io inviterei in un certo senso a fare quell'operazione di riflessione che è l'epochè, cioè il distanziamento dalle cose, sapendo che questo distanziamento può permettere di cambiare alcuni parametri con cui iniziamo a riflettere sul tema. Bene, questo però. Avanti. Allora, dicevo, passiamo alle categorie principali. Io faccio una corsa, spero di non andare troppo veloce, però per fare un discorso. Passiamo alle categorie principali e ho detto la prima idea fondamentale è la sua riflessione di verità. Ha fatto molto discutere questo suo pronunciamento, perché ha detto un'affermazione che semplicemente un anno e mezzo fa nessuno avrebbe potuto dire. Cioè l'affermazione che la verità non è assoluta, ma che la verità è relazionale. Il che significa che non c'è niente in lui del cosiddetto relativismo, ma vi è l'assunzione di un dato, vi è l'assunzione che la verità cristiana è sempre dentro una relazione e quindi la verità non può mai darsi se non dentro un rapporto. Questo è importantissimo. Andiamo avanti. Troppo avanti. Scusate, adesso vedrete che prendiamo il... Ecco, il secondo tema è che la verità, quindi, implica che cosa? Implica esattamente l'opposto di una concezione di essa completa e compiuta. Se voi leggete moltissime sue riflessioni, di quando era a Buenos Aires, di quando era superiore dei gesuiti e anche attuali, lui fa continuamente l'elogio del pensiero incompleto. Cosa significa pensiero incompleto? Significa questa strutturale dimensione della verità che è sempre dentro una relazione, non può mai essere, per così dire, un possesso conchiuso. Parentesi. Guardate che questo è l'inghippo. Per usare un termine teologico, questo è l'inghippo, cioè come si fa a concepire una verità che non è assoluta, eppure è una verità, eppure è la verità. Ok, tutta la teologia, tutte le riflessioni degli ultimi anni hanno sempre vissuto dentro questa specie di falsa alternativa, o la verità c'è ed è assoluta, e la conosciamo noi, oppure non c'è, ed è il relativismo. Non so se riesco a spiegarmi. Benissimo. Terzo punto, questa verità quindi ha sempre una dimensione, è il testo precedente, poi se vi servono questi testi vi li lascio se c'è qualche riflessione, ha sempre una caratteristica di essere quindi una verità che implica una uscita da sé. Noi sappiamo che questa è una delle categorie macro che lui utilizza, no? Ormai in qualsiasi riflessione che si sente in giro si sente parlare del fatto che la Chiesa deve uscire da sé. Mi raccomando, però va colto bene cosa significa questa dinamica di uscita. Cioè non va accolta nel senso che noi siamo diventati così carini e gentili che persino usciamo da noi. Ok? Cioè, l'uscita da sé è l'unica forma possibile di comprendere la verità. Perché, per così dire, la verità è sempre fuori da sé. È sempre in questo movimento di uscita. Quindi il problema, per esempio, della Chiesa che va verso le periferie, che cosa indica? Indica il fatto che, come dice al CELAM, all'Assemblea del CELAM, Dio è negli incroci. Ok, questo è un terzo tema importantissimo. Quarto tema importante sulla verità è che a questo punto implica una, uso un termine che penso che tutti comprendiate benissimo, implica una ermeneutica adatta. Cosa significa una ermeneutica adatta? Un modo adatto di interpretarlo, di interpretare la verità. Questa è la questione per cui lui a un certo punto dice così nel maggio del 2013. La realtà si capisce meglio dalle periferie, non dal centro. Ancora una volta vi invito a cogliere questa affermazione non tanto come un'affermazione romantica, perché ormai il rischio del parlare delle periferie in termini romantici è molto forte, ma come l'unico modo adeguato per comprendere la verità nella sua forma cristiana. Questo è il quarto punto. Quinto punto, dentro questo orizzonte vi è, vedete, la valorizzazione da parte sua del fatto che la verità cristiana non è, per così dire, un blocco indifferenziato. Che cosa intendo? Ma la verità cristiana ha alcuni punti centrali e ha alcuni punti periferici, cioè non tutto è sullo stesso piano, e questa è la valorizzazione che lui fa della gerarchia delle verità, che è un principio che lui utilizza moltissimo, ho sentito che ne avete parlato, però questo è un principio fondamentale nella riflessione di Bergoglio. Per quale motivo? Perché è l'unico principio che permette di mantenere al centro dell'idea di verità cristiana il Vangelo e non i valori. A un certo punto lui ha fatto quella battuta che tutti, che in un certo senso ha spazzato via la riflessione, perdonatemi, non voglio essere polemico più del necessario, però ha spazzato via la riflessione, ha detto una cosa gigantesca, quando a un certo punto ha detto: ma che cosa pensa dei valori non negoziabili? E lui ha fatto una battuta spazzando via la questione. Per voi capite, questa è una cosa macro, perché tutta la riflessione della CEI degli ultimi 20 anni aveva come chiave d'accesso i valori non negoziabili. E i valori non negoziabili indicano questa cosa qui, indicano che non è valorizzato questo principio, che è la gerarchia delle verità. Poi su questo possiamo tornare. Andiamo avanti. Ecco, questo non è un principio, qua c'è quella freccetta, vuol dire che vado fuori tema, sto andando fuori tema, però questo è il principio per cui è possibile rifare i discorsi. Cioè, non so se qualcuno di voi ha letto il testo di Casper, la relazione di Casper, che Casper ha fatto al Concistoro sulla famiglia, ok? Che ha suscitato e susciterà un grande dibattito. Semplicemente, qual è il principio con cui Casper dice: salvati alcuni valori, ci sta? Qual è il modo concreto di tradurre i valori, questi valori, dentro la storia? Voi capite che se la verità, uso questo termine ma ci intendiamo, se il discorso cristiano è un unico blocco rigido, non è possibile distinguere tra i valori fondamentali e le forme storiche di attuazione. Ok? La forma storica di attuazione coincide con il valore fondamentale e quindi non è possibile nessun ripensamento. Ci siamo fin qua? Ok, benissimo. Casper semplicemente valorizza questa idea. Dice: ma è possibile ipotizzare un'altra prassi per i divorziati, gli sposati? Per quale motivo? Perché un conto è il valore, un conto è la sua traduzione storica. Ok. Il principio è questo, quello della gerarchia delle verità. Su questo poi dopo possiamo parlare. Però adesso ci terrei a darvi come una griglia di tutta una serie di sue riflessioni, senza le quali dà l'impressione che il Papa faccia come un discorso quasi naive. Invece è tutt'altro che ingenuo. Bene, dentro da questo punto di vista, cosa significa questa affermazione? Significa che non è possibile riflettere sulla verità semplicemente come una serie di formulazioni. E vi è questo testo che adesso leggo, che mi dà l'impressione che sia molto interessante. Dice così: a volte, ascoltando un linguaggio completamente ortodosso, quello che i fedeli ricevono a causa del linguaggio che essi utilizzano e comprendono è qualcosa che non corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo. Con la santa intenzione di comunicare loro la verità su Dio e sull'essere umano, in alcune occasioni diamo loro un falso Dio o un ideale umano che non è veramente cristiano. In tal modo siamo fedeli a una formulazione, ma non trasmettiamo la sostanza. Quindi è possibile essere formalmente ortodossi, ma di fatto tradire la verità del Vangelo. Ok, questo però può dirlo perché? Perché ha separato il valore dalla forma storica. Avanti, andiamo avanti. Detto questo, è molto importante quest'altra affermazione, che è tipica di tutta la riflessione dei gesuiti, che quindi l'unica forma adatta della verità cristiana può essere quella della persuasione. Su questo non ci soffermiamo, però questa è una cosa molto importante, cioè l'unica possibilità che ha la verità cristiana di essere comunicata è quella nella forma della persuasione. Andiamo avanti. Detto questo, passiamo, avete capito più o meno la griglia? Questa è la griglia del suo discorso sulla verità cristiana. A questo punto passiamo al secondo strumento sul cui vorrei soffermarvi, farvi riflettere un attimo, cioè la questione della storia e di un termine che lui preferisce, perché è un termine molto più sviluppato nella riflessione teologica latinoamericana, cioè il termine della realtà. Il secondo nucleo di riflessioni è: che idea lui ha del rapporto con la storia e con la realtà? Primo elemento è questo: vi è per la riflessione cristiana un problema strutturale di rapporto con la realtà. Cioè, è molto importante chiedersi se la comunità cristiana, se i cristiani, vedono la realtà. Questo è importantissimo, è un dato di fatto. Voi direte, vedete, a un certo punto si parla dell'ermeneutica della realtà. Per quale motivo? Perché per lui la verità cristiana, e riprendiamo il discorso di prima, non si dà se non nella realtà storica. Cioè il rapporto con la realtà, per lui, è l'unico rapporto che effettivamente media il rapporto con la verità di Dio. Ok, quindi lui ha moltissime pagine in cui, ad esempio, dice, riflette sui modi oscurati o distorcenti di vedere la realtà. Primo tema. Quindi, il secondo tema è tutto il tema del, quando non ho usato la parola ma ci intendiamo, è tutto il tema del discernimento, che è un tema tipicamente gesuitico. Che cos'è il discernimento? È questa percezione che non ci dà la verità in astratto, ma solo dentro le contingenze, che non ha niente a che vedere con la famosa etica della situazione, come se non ci fosse una verità. Ma vuol dire un'altra cosa, vuol dire che la verità di Dio si dà soltanto dentro le contingenze storiche. Apro parentesi, se voi leggete i documenti degli ultimi anni, questa riflessione che fa Bergoglio è una riflessione che smuove veramente moltissime cose, perché nei documenti degli ultimi anni tutti si insiste moltissimo sul fatto che la verità cristiana è oggettiva. E quindi voi capite, il fatto che lui semplicemente dica sì, è oggettiva, però è sottoposta a discernimento nella storia. Questo implicherebbe rifare moltissimi discorsi. Andiamo avanti. Bene, questo è il motivo, ed è il terzo punto, per cui la Chiesa è essenzialmente la Chiesa che si espone nella storia, per cui lui in più passaggi parla della Chiesa del rischio. Perché dice la Chiesa del rischio? Perché lui dice, proprio perché la verità cristiana la si percepisce dentro la storia, dentro la realtà, questa realtà va toccata, e il toccare questa realtà può essere per la Chiesa rischioso. Qual è il punto su cui vorrei soffermarvi? Sul fatto che in lui è molto forte il senso del tempo, cioè la verità cristiana si dà sempre nel contatto con la realtà quando? Oggi. Vi è questo testo che secondo me è molto efficace, Nicola prende un po' più su, ecco così, dice così, c'è l'intervista alla Civiltà Cattolica, c'è infatti la tentazione di cercare Dio nel passato o nei futuribili. Dio è certamente nel passato, perché è nell'impronte che ha lasciato, ed è anche nel futuro come promessa. Ma il Dio concreto, diciamo così, è oggi. Per questo le lamentele mai ci aiutano a trovare Dio. Le lamentele di oggi su come va il mondo barbaro finiscono a volte per far nascere dentro la Chiesa desideri di ordine, inteso come pura conservazione e difesa. No, Dio va incontrato nell'oggi. Cogliete qual è il punto? Il punto è che questa verità è oggetto di un discernimento quando? Oggi. Andiamo avanti. Benissimo, a questo punto è... Basta così? A questo punto voi capite che una volta che si è fatto il discorso sulla verità e si è fatto il discorso sul rapporto con la realtà, voi capite che si aggiunge un altro elemento. Si aggiunge la valorizzazione, e anche questo ho sentito che ne avete parlato delle volte scorse, però è un criterio teologico fondamentale, cioè che la verità si dà nella storia e quindi ha sempre una caratteristica pastorale. La valorizzazione della pastoralità del concilio, che è il discorso che fa appunto il concilio, cosa vuol dire? Vuol dire questo, vuol dire che la pastorale, ma queste cose le sapete già tutti, però ve le ripeto, che la pastorale non è semplicemente per il concilio e per Bergoglio una forma minore di applicazione dei principi, ma il tener conto che la verità cristiana è sempre per qualcuno. E quindi, nel definire ciò che è vero cristianamente, questo qualcuno va tenuto in conto dall'inizio. Ok, questo è una cosa importantissima, E noi abbiamo questo schema, cioè la verità, e noi la applichiamo più o meno alle situazioni. Bene, nella sua teologia la questione è questa, proprio delle pagine molto belle in un libro, sulla caratteristica pastorale della verità. Vuol dire che essendo che la verità cristiana è rivolta sempre a qualcuno, questo qualcuno è già dentro la definizione della verità. Cioè, Lazzaro, Marta e Maria non sono estranei al Vangelo di oggi, sono già dentro la definizione della verità. Bene, benissimo. Poi dopo, da questo punto di vista, questo è ciò che per lui guida il suo desiderio di riforma della Chiesa. Su questo tema non voglio entrare, ok? Su questo tema non voglio entrare, però questo è il criterio fondamentale. se la Chiesa non è al servizio di questa percezione pastorale della verità, deve cambiare delle cose. Lui su questo ha delle affermazioni molto, molto forti, questa, posso leggervi questa, ma ce ne sono migliaia. Dice così, è quel famoso testo sulla curia ai cortigiani, no? È famosissimo. Però ha un difetto, la curia, è vaticanocentrica. Vede e cura gli interessi del Vaticano, che sono ancora in gran parte, interessantissima questa affermazione, interessi temporali. Questa visione vaticanocentrica trascura il mondo che ci circonda. Non condivido questa visione e farò di tutto per cambiarla. La Chiesa è, o deve tornare ad essere, una comunità del popolo di Dio. Importantissimo, è un altro modo per dire che la forma della verità è pastorale. Andiamo avanti. Benissimo. A questo punto, state seguendo fin qua? Ok, bene. A questo punto, per noi è molto importante che se le cose stanno così, lui sviluppa dentro la sua riflessione sulla realtà una questione, il bisogno di una nuova inculturazione storica. Cioè, la verità è dentro la realtà, a questo punto lui percepisce che vi è bisogno, nella Chiesa mondiale, non solo, di una nuova inculturazione storica. E a questo ha un'affermazione molto bella, un'affermazione bellissima, che dice così. Se osserviamo la storia, vediamo che le forme religiose del cattolicesimo sono palesemente mutate. Vedete il discorso che fa? Valori assoluti, forme storiche. Pensiamo per esempio agli stati pontifici, dove il potere temporale era indissolubilmente legato a quello spirituale. Fu una deformazione del cristianesimo che non corrispondeva né a ciò che voleva Gesù né a ciò che vuole Dio. Se nel corso della storia la religione ha subito un'evoluzione così grande, perché non dovremmo pensare che anche in futuro si adeguerà alla cultura dei tempi? Ok? Voi capite che il contatto con la realtà permette di far crescere il discorso sulla verità. Questo problema dell'inculturazione, però mi raccomando, non è semplicemente a un livello di struttura o di discorsi, ma è a un livello teologico-spirituale. Da questo punto di vista io vi invito a leggere quel testo bellissimo che lui ha fatto ai vescovi del CELAM, ai vescovi della Conferenza Episcopale Latinoamericana, in cui lui dice, come Chiesa dobbiamo farci una domanda, avere il coraggio di chiedersi, voi sapete che in America Latina c'è una grande emorragia di fedeli, ok? Come mai così tante persone se ne vanno? E in particolare lui dice, dobbiamo avere il coraggio di entrare nella loro notte e decifrarla. Ma cosa significa decifrarla? Significa questa cosa qui, significa una nuova inculturazione, però mi raccomando, non soltanto esterna, ma che entra dentro al vissuto spirituale, che è la cosa più difficile. Andiamo avanti. Vedete, ne parla, ok, benissimo. Questa lettura della storia e della realtà implica una certa visione dell'azione dello spirito, cioè qual è per lui il medium tra il discorso che abbiamo fatto sulla verità e il rapporto con la storia? È l'azione dello spirito. Non sono stati ancora tradotti, ma ci sono tre volumi in cui Bergoglio, pubblicato in spagnolo, in Argentina, in cui la sua riflessione è tutta una riflessione a partire dagli esercizi di Ignazio, in cui il tema qual è? Il tema è il discernimento delle mozioni dello spirito nella vita interiore e, usiamo un loro linguaggio, nella vita apostolica, che significa nella vita della Chiesa. Non so se riesco a spiegare qual è il punto. Questi volumi testimoniano che per lui è chiaro che il problema qual è? Il problema è cercare di capire quali sono le vie che lo spirito indica, ok? Non solo per i singoli, ma anche per le strutture. Ok, su questo spero che verranno tradotti presto, ma sono volumi veramente centrali. Benissimo. A questo punto, terza categoria, terzo strumento, ed è la categoria del popolo. Voi sapete che anche tutta la struttura delle Vangeli Gaudium è basata su questa polarità. Da un lato vi è tutta una parte che si intitola «Nella crisi dell'impegno comunitario», versus che cosa? Verso, lui dice, il piacere spirituale di essere un popolo. Quindi il terzo tema su cui volevo farvi riflettere è tutto il suo sviluppo della teologia del popolo. Parentesi, voi sapete che Bergoglio, adesso sono usciti anche un sacco di testi molto interessanti, adesso anche l'Osservatore Romano parla apertamente della teologia della liberazione, ok? Ci sono articoli di Gustavo Gutiérrez, cioè cose inconcepibili, ok? Inconcepibili, comunque questa è un'altra volta. E comunque è molto interessante vedere la genesi della riflessione sul popolo di Bergoglio, che ha due livelli, ha un livello teologico. E quindi tutto questo mondo legato alla teologia della liberazione che declina in Argentina la cosiddetta teologia del popolo. Mi raccomando, il secondo livello qual è? È tutta la riflessione che viene in Argentina sul tema del popolo. Iniziano a uscire dei piccoli studi, a dire la verità tutti molto rudimentali, sul legame tra la cultura ambiente argentina, in cui il peronismo ha influito così fortemente, e la riflessione di Bergoglio sul tema del popolo. Ok, questo è il cappello introduttivo. Noi su questo dobbiamo tenere presente questa una serie di distinzioni. La prima distinzione è questa, che per lui vi è una relazione, a dire la verità, un po' articolata e complessa, tra il popolo di Dio e i popoli, ok? E i popoli nazionali, i popoli. Questo è molto interessante, perché per Bergoglio vi è una presa di dimora del popolo di Dio dentro i popoli, mantenendo sempre una distanza, tant'è che il testo dice un mistero, EG 111, un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma che per la sua concretezza storica, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pura e necessaria espressione istituzionale. Su questo non mi soffermo di più, se volete dopo continuiamo. La cosa importante però per lui è vedere come il popolo di Dio si incarna nei vari popoli. Ok, mi raccomando, quando voi vedete questa riflessione, vi è un bellissimo testo che vi invito a comprare e leggere, che si intitola così, Noi come cittadini, noi come popolo, in cui lui fa una riflessione sull'Argentina, ed è molto interessante, perché è una riflessione molto articolata per due motivi. State seguendo? Ok. Per due motivi. Da un lato vi è tutta la riflessione sul popolo di Dio che si incarna in un popolo che però è un popolo che ha strutturalmente una forma meticcia. Questo è un primo livello molto interessante. Il secondo livello molto interessante è come la sua riflessione, per così dire, produce una presentazione della vita del popolo di Dio all'interno di una democrazia che non ha nessuna delle categorie con cui in Occidente viene pensata. questo è un tema molto interessante, cioè tutte le categorie con cui noi in Occidente abbiamo pensato l'inserimento del popolo di Dio dentro la storia, diciamo le riflessioni da Maritain in avanti, bene, lui semplicemente le salta, le declina proprio diversamente. Questo è molto significativo. Bene. A questo punto, nella sua valorizzazione del popolo, un terzo elemento molto importante qual è? È il problema del senso della fede. Che cos'è il senso della fede? È la sua valorizzazione di Lumen Gentium 12, in cui voi sapete che il Concilio, per così dire, ha ripescato dagli archivi uno degli elementi fondamentali, cioè l'unzione dello spirito del popolo di Dio, cioè l'istinto del credere del popolo di Dio, cioè questo istinto complessivo che il popolo di Dio ha nel riconoscere, mi raccomando, vedete che si torna al punto, nel riconoscere storicamente la verità. È la sua valorizzazione di questa idea di senso della fede, che è molto importante, che significa che lo Spirito guida questo popolo nella verità e lo conduce alla salvezza. Un'applicazione tipica, e secondo me la più significativa, Nicolas, ecco, questo va bene, si può andare avanti? Questo, ecco, un'applicazione tipica e operativamente molto eloquente è la sua riflessione quindi sul vescovo, cioè se il popolo è questo, se il popolo è animato da questo profondo senso della fede, da questa sorta di istinto soprannaturale per cercare le vie di Dio, ad un certo punto lui fa una sorta di sintesi di qual è il posto del vescovo dentro questo popolo. E cosa dice? Fa in Evangelium Gaudium 31 questa affermazione: il vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua chiesa diocesana, perseguendo l'ideale delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un'anima sola. Riflessione tradizionale sul ruolo del vescovo come criterio di unità e di fedeltà alla fede apostolica. Poi dice: perciò a volte si porrà davanti per indicare la strada e sostenere la speranza del popolo. Flash, fuori tema, se riuscite a trovare le riflessioni che lui ha fatto su Monsignor Angelelli. Monsignor Angelelli è uno di quei vescovi uccisi durante gli anni della dittatura. È una riflessione bellissima su questo tema, sul tema di un vescovo che sta davanti al popolo. Poi dice, primo livello, sta davanti al popolo. Secondo livello, altre volte starà semplicemente in mezzo a tutti, con la sua vicinanza semplice e misericordiosa. Secondo livello, è in mezzo agli altri e cammina con il popolo. Terza affermazione. E in alcune circostanze dovrà camminare dietro al popolo, per aiutare coloro che sono rimasti indietro e, soprattutto, perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per individuare nuove strade. Voi capite che quella cosa che ho detto all'inizio, è questo un po' il punto. Cosa significa dal punto di vista istituzionale prendere sul serio questo principio? Che il popolo a volte ha un istinto e lui capisce quali sono le strade. Non so se riesco a spiegare. Questa cosa implica tutta una serie di processi. Ok. Ci siamo fin qua tutti? Bene. A questo punto viene una parte che secondo me è molto bella e mi sono giocato già parecchio tempo. Comunque andiamo avanti. E le traiettorie di sviluppo del popolo. Qui è fondamentale tener presente che in Bergoglio è centrale un'idea, l'idea del processo, cioè di una dinamica avviata che si sviluppa per passi successivi. Ancora una volta vedete che ha un senso del tempo particolare. In particolare, la sua domanda è questa: questo popolo non si dà, per così dire, in natura, ma va formato sia a livello civile che a livello ecclesiale. Ok, questa è una cosa importantissima. Questo popolo deve essere formato, oggetto di una formazione, in maniera tale che questo popolo passi dall'essere massa a popolo. Qual è la categoria importante di questo passaggio? La categoria importante di questo passaggio è la coltivazione della responsabilità. Lo specifico per Bergoglio è che il popolo si differenzia dalla massa perché è fatto di responsabili. Andiamo avanti. A questo punto individua una serie di tensioni dentro le quali il popolo è formato. La prima tensione, il rapporto tra il tempo e lo spazio. E lui dice: per formare un popolo va custodita che cosa? La priorità del tempo sullo spazio. Che cosa vuol dire Bergoglio? Vuol dire questo. Dice così, io leggo solo le cose in rosso perché sono le cose principali. Dice: i cittadini vivono in tensione tra la congiuntura del momento e la luce del tempo, dell'orizzonte più grande, fuori tema, parentesi, dell'utopia. Il Papa costantemente parla delle radici e dell'utopia in termini positivi. Questo sarebbe interessantissimo, vedere come il Papa utilizza questa categoria. Dell'utopia è un'affermazione molto bella, che ci apre al futuro come causa finale che attrae. Da qui emerge un primo principio per progredire nella costruzione di un popolo. Andiamo avanti. Il tempo è superiore allo spazio. Che cosa vuol dire? Vuol dire questo. Dice così: dare priorità allo spazio, non è in rosso ma lo vedete, porta a diventare matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Mi raccomando, tornate all'idea iniziale. Vi ricordate quando ho parlato della verità? La verità si attua nella vita delle persone, del popolo, soltanto attraverso la persuasione. Ok? E la persuasione cresce dentro un processo. Continua. Dare priorità al tempo significa, ma guardate, sono cose importantissime, occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarcia. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altri gruppi, altre persone e gruppi che le porteranno avanti finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici, senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci. Voi capite che il tema è quello dell'avviare i processi. A me, quando leggo questo testo, mi viene sempre in mente quel testo, non vi dico in quali occasioni mi viene sempre in mente quel testo, però quel testo di Dossetti, in cui lui dice: non vedo nessun segno di una cultura nuova, vedo tutti immobili, fissi in un presente altrettanto immobile, più o meno. Okay. Il problema per Bergoglio è quello di avviare i processi, e lui si fa anche una domanda, mi raccomando, queste riflessioni lui le fa facendo un po' di confusione. Se uno facesse una tesina così, io direi: ma qua ci fa della confusione, però è lo stesso, saltando sempre dal livello ecclesiale civile. Per cui a un certo punto si fa una domanda al numero 224, che è quello successivo, che dice: a volte mi domando chi sono quelli che nel mondo attuale si preoccupano realmente di dar vita a processi che costruiscono un popolo, più che ottenere risultati immediati, che producono una rendita politica facile, rapida ed effimera, ma che non costruiscono la pienezza umana. E poi dopo c'è una citazione chiave di Guardini. Andiamo avanti. E benissimo, dopo parla dell'orizzonte. Il secondo tema importante, però questo lo accenno solo perché sono le sei, questo lo accenno solo, il rapporto tra l'unità e il conflitto, in cui lui afferma, 226, il conflitto non può essere ignorato o dissimulato, deve essere accettato. Prima affermazione importante, il conflitto sociale, e mi raccomando, anche il conflitto, lui ha un passaggio molto interessante sulla teologia, anche il conflitto ecclesiale non deve essere dissimulato, non deve essere negato, ma dice, ma se rimaniamo intrappolati in esso, perdiamo la prospettiva, gli orizzonti si limitano e la realtà stessa resta frammentata. Quando ci fermiamo nella congiuntura conflittuale, perdiamo il senso dell'unità profonda della realtà. E sotto dice, le rivendicazioni sociali che hanno a che fare non possono essere soffocate con il pretesto di costruire un consenso a tavolino o un'effimera pace per una minoranza felice. Cioè, le cose importanti sono queste. Il conflitto non può in alcun modo essere obliterato e negato, ma non può essere neanche l'unica chiave. Ogni tanto si sente questo dibattito. Ma quanto il Papa deve alla teologia della liberazione? Credo che la teologia della liberazione, la teologia del Sud America, debba moltissimo. Ma questa è una delle differenze macro. Ok, se voi leggete i teologi della liberazione, per moltissimi il conflitto è strutturale e non può essere, il conflitto è la chiave di lettura della realtà, l'unica chiave. Quindi una delle differenze macro è questa, però questa è una cosa tecnica. Benissimo. Perfetto, poi dopo diciamo un sacco di affermazioni su questo. La cosa su cui mi interessava andare è sul terzo livello, la terza polarità. Il rapporto tra la realtà e l'idea. Perché voglio andare su questo? Perché ci permette di fare come una sintesi dei discorsi precedenti. Perché lui dice, esiste una tensione bipolare tra l'idea e la realtà. La realtà semplicemente è, l'idea si elabora. Tra le due si deve instaurare un dialogo costante, evitando che l'idea finisca per separarsi dalla realtà. Voi vedete cosa sta dicendo? Sta parlando del pensiero incompleto, cioè di un pensiero che costantemente elabora, ma nello stesso tempo si mette in discussione nel rapporto con la realtà, con le cose. Andiamo avanti. Vi sono politici, questo, e anche dirigenti religiosi che si domandano perché il popolo non li comprende e non li segue, se le loro proposte sono così logiche e chiare, probabilmente perché si sono collocati nel regno delle pure idee e hanno ridotto la politica o la fede alla retorica. Voi vedete che ancora una volta emerge il criterio che la verità non la puoi cogliere sganciato dalla realtà viva. E in particolare credo che vi sia una riflessione che ci possa aiutare. Io capisco, può sembrare molto teorico le cose che sto dicendo, però ovviamente hanno infinite ricadute, infinite. E ci può aiutare, secondo me, con grande interesse, con grande interesse, che cosa? La riflessione di un gesuita, che ha molto sviluppato tutta questa tematica del rapporto con la realtà e che in moltissimi passaggi sembra emergere. È la riflessione di questo Ignazio e la Curia. Forse qualcuno si ricorda dei martiri, dei gesuiti uccisi in Salvador, ok? Alla fine degli anni Ottanta, non so se qualcuno si ricorda, che hanno ucciso tutti i professori dell'Università del Centro America in Salvador. Bene, Ignazio La Curia era il preside, e tutta la sua teologia si sviluppa a partire da un filosofo molto interessante, e nella riflessione di Bergoglio mi dà l'impressione che emerga spessissimo, perché si articola su tre livelli. Il primo livello della riflessione di Ella Curia, se a qualcuno interessa, lui ha scritto un libro molto bello che è stato tradotto in italiano, che ha un titolo molto significativo, che è Conversione della Chiesa al Regno di Dio. È un testo molto bello. Chiudo. I tre livelli sono questi. Primo livello, si tratta di lasciare essere e capire, sentire la realtà nella sua alterità. E loro chiamano questo livello il farsi carico della realtà, cioè il non inglobare le cose troppo presto dentro al proprio schema interpretativo. Faccio un'affermazione. Cioè, il 90% dei nostri discorsi in ambito ecclesiale vanno in questa direzione, cioè esattamente all'opposto di questa direzione, cioè costantemente mancano le domande di comprensione della realtà e costantemente c'è il tentativo di ingabbiare la realtà dentro schemi già precostituiti. Questo penso che questo tipo di approccio smuoverebbe tantissime cose. Vi invito da questo punto di vista, adesso uscirà questa intervista che il Papa ha lasciato per la televisione olandese, in cui vi sono questi due ragazzi olandesi che lo intervistano. Su repubblica.it è uscito a 3 minuti, però c'è già tutta l'intervista che dura mezz'ora ed è molto significativo. Per quale motivo? Perché si vede al concreto che cosa significa lasciare essere la realtà nella sua alterità. Primo livello. Secondo livello, quello che la Curia chiama l'accollarsi la realtà, cioè il percepire che la realtà pone un interrogativo etico, pone una questione, pone una responsabilità, e loro lo chiamano l'accollarsi la realtà. Il terzo livello è, loro chiamano l'incaricarsi della realtà, cioè qui dentro fare delle scelte. Ok? Il problema è, sono questi tre livelli qui, lasciarla essere, chiedersi quale domande pongono alla responsabilità del singolo e della comunità cristiana. Il terzo livello è chiedersi quali, fare delle scelte. Ok, mi raccomando, questo è un aspetto molto importante, sto andando verso la fine, vi sto stordendo. Cioè, questo è un aspetto molto importante perché in più passaggi dell'Evangelii Gaudium vi è un tema, che questo testo si pensa come un discorso che vuole innescare dei processi e delle scelte, delle responsabilità. Cioè, il problema grosso è quello, quali sono le scelte che questo discorso muove. Ok, andiamo avanti. Questo è tutto sulla Curia, ma non vi voglio stordire. Benissimo. Da questo punto di vista è molto interessante tutta la sua riflessione, che cito soltanto come titolo, del fatto che per lui il regno escatologico genera sempre storia, ed è molto interessante come lui tenga insieme l'alterità del, guardate, questi sono temi su cui si è riflettuto tantissimo, cioè come tenga sempre insieme l'alterità del regno, che appunto è scatologico, e il fatto che però questa alterità nella storia produce dei cambiamenti. Questo è un tema gigante. Faccio un attimo uno spot. Fra pochi giorni esce un libro. Esce un libro sul carteggio tra Bassotti, tra Livio Bassotti e Giuseppe Dossetti. Ovviamente invito tutti a comprare questo libro, ma a prescindere da questo spot pubblicitario bieco, che non volevo, però mi è venuto in mente parlando, dico questo: in quel testo lì, qual è il problema gigante che emerge? Il problema gigante che emerge è questo: qual è il rapporto tra l'azione del cristiano, che è sempre in rapporto con la trascendenza di Dio, con il regno di Dio escatologico, e la sua efficacia storica? Il regno di Dio è di Dio, ma qual è l'azione dell'uomo? Qual è il suo impegno? Questo è una questione che emerge fortissimo anche nelle loro riflessioni. Chiuso. Bene, l'ultima parte è un'altra riflessione, un'altra polarità, in cui lui parla del tutto e della parte, in cui su questo non voglio soffermarmi moltissimo. Fai un po' più su, Nicola. Scusa, ho finito. Ecco, lui a un certo punto, che parla sempre per immagini, quando parla del rapporto tra il tutto e la parte, sia nella società civile che nella Chiesa, dice: quindi il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro. Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Sia l'azione pastorale, sia l'azione politica, cercano di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno. Che cosa c'è all'orizzonte di questo tema? Non entro sui temi sociali. All'orizzonte di questo tema la posta in gioco qual è dentro la Chiesa? Una questione che, per così dire, la Chiesa recente ha costantemente posposto, cioè tutto il tema della pluralità teologica, cioè tutto il tema delle forme differenti con cui dire la verità. Dentro tutto questo tema del tutto e della parte, credo che vi sia questa questione gigante che è all'orizzonte. Che cosa significa la possibilità che la verità sia detta in forme plurali? Ok, non so se riesco a spiegarmi, però ha dentro un sacco di portate. Finisco invitandovi a leggere un articolo. Questo articolo è l'editoriale della Civiltà Cattolica, in cui vi sono sette tratti della riflessione del Papa, del tipo di pontificato, che lo descrive così: un pontificato profetico, dell'incontro, drammatico, del discernimento, del pensiero incompleto, della tensione, interessantissimo, attraverso un pontificato, tra lo spirito e l'istituzione, di frontiere e di sfide. In maniera particolarissima, io voglio fare un attimo un focus, 30 secondi, sul tema dell'incontro. Perché? E avevo mandato questo video a Francesco, ma non complichiamo le cose, non lo vediamo, ok? Perché in lui è fortissima una riflessione che credo che almeno quelli di San Martini hanno molto presente, perché loro hanno riflettuto a lungo su Illich, ok, su Ivan Illich, che mi ricordo che ha suscitato una grande passione in ogni senso. E per quale motivo? Perché in questo video che vi invito a vedere è il che penso centrale. Che penso centrale, perché c'è una super sintesi di questo aspetto di Bergoglio. Lui, quando parla ai fedeli argentini per la festa di San Gaetano di Tien, struttura tutta la sua riflessione su questo tema, sul fatto che la verità cristiana non solo si dà nella storia, ma si dà nell'incontro. E sottolinea moltissimo un aspetto, anche in un modo che a noi sembra un po' così, è però importantissimo, perché sottolinea il fatto che la verità cristiana si dà in un incontro, e lui dice, però bisogna guardarsi negli occhi, però bisogna toccarsi. E mi ha ricordato moltissimo proprio una riflessione molto tipica di Ivan Illich. Per quale motivo? Proprio per questa idea che il cristianesimo, quando si dà, è sempre dentro un incontro, non può mai essere, per così dire, distillato da questo, ma quella è l'unica forma in cui effettivamente si dà. Ok, però per concludere, non voglio stressarvi di più, la cosa importante, penso che se riuscite a trovare questo articolo, è finito qua, questo articolo della Civiltà Cattolica fa un'ottima sintesi di alcune delle sue riflessioni e delle linee dinamiche un po' della sua teologia. Bene. Si sente lo stesso, non so, Giancarlo, mi viene da dire così, dentro questa riflessione c'era tutta una parte sulle sue radici. Posso dirti in sintesi, non so se ho capito bene la questione, però provo a dirti un po' quali sono gli elementi che vanno a comporre, a parte l'unicità personale, che quello è un elemento imponderabile, no? La sintesi personale è un elemento imponderabile. Io proverei a dire così, quali sono alcuni dei fattori che si possono un po' ricostruire. Allora, da un lato, come è stato evidenziato molto bene, Bergoglio nasce nella sua formazione, non di età, nasce dopo il Vaticano II. Ok, e dopo il Vaticano II, così come è stato fatto proprio in Sud America, con moltissime questioni che però dobbiamo stare attento a non retrodatare, cioè il sospetto sulla teologia della liberazione non sistematico non nasce subito. All'inizio in Sud America c'è tutto il problema del come recepire il Vaticano II in Sud America e come recepirlo, di un famoso convegno, e come recepirlo in Argentina. Quindi vi è dentro tutta questa prima livello. Qui dentro si sviluppa che cosa? Si sviluppa quel tipo di recezione così creativa e così unica che entra dentro questa, la cosiddetta teologia della liberazione, che mi raccomando, è un fiume infinito in cui dentro c'è di tutto, ok? In cui moltissime di queste cose emergono. Terza cosa importante è costantemente la sua formazione nel dialogo con alcuni filosofi di cui questo Metol Ferré è molto interessante. Questo Metol Ferré perché è un filosofo delle radici dell'utopia, con alcuni teologi, ad esempio uno dei più influenti, per lui molto significativo, è questo Lucio Guerra o questo Fernand Pello, okay, che sono due figure di grande rilievo, a cui si aggiunge questo Scannone, che adesso è quello che più parla di Bergoglio, che però non sembra aver influito tantissimo su di lui. Quindi vi è un secondo plesso di questioni. Un terzo plesso di questioni importanti, io penso che nasca dalla sua breve permanenza in Europa. Io faccio le sue fonti teoriche, dalla sua permanenza in Europa, in cui due autori hanno avuto su di lui una grandissima influenza. Il primo autore, che c'era quel primo di giugno, quella maratona che abbiamo fatto il primo di giugno, un autore è Eric Shivara, che è sconosciuto ai più, che però è un autore fondamentale perché è un classico autore gesuita in cui è sviluppatissima la teologia a partire dagli esercizi. Questo, mi raccomando, non va dimenticato, cioè Bergoglio fa teologia partendo dagli esercizi spirituali di Ignazio, come hanno fatto i grandi gesuiti, Shivara, Rahner e recentemente questo un po' più famoso che è Theobald. Ok, quindi una teologia fatta a partire dagli esercizi, in cui quindi tutto il problema del discernimento, della storia concreta, della verità sulla... E questo Shivara elabora quest'altra grande riflessione molto interessante della perenne tensione tra il cristiano e la verità. Quando ne parlammo, non so se qualcuno c'era, questo Shivara elabora questa idea che non è possibile la costruzione di una civiltà cristiana. Per quale motivo? Perché i cristiani sono sempre dove è Gesù, e Gesù è fuori dalle mura crocifisso. E questo provoca una strutturale tensione. Questo è Shivara. L'altro autore molto importante tedesco, che influenza tantissimo Bergoglio, tutta questa questione delle tensioni bipolari sono legatissime a lui, è Romano Guardini. Romano Guardini, che aveva queste tre, ne aveva migliaia, però dico tre aspetti. Il primo aspetto, la sua idea, il suo problema di fare una filosofia del concreto vivente. Cioè il problema di Guardini era uscire da una filosofia che ingabbia la realtà dentro schemi, ma una filosofia che cerca di leggere la realtà da dentro. Guardini quindi legge tutta la realtà dicendo: ma la realtà è un campo di tensioni, per comprendere il concreto vivente io devo comprendere la realtà, che è sempre ambigua, è sempre un campo di tensioni. Terza cosa importantissima di Guardini è tutto il suo discorso sulla coscienza, cioè la coscienza è il luogo in cui avvengono le scelte decisive dell'uomo, che sono sempre scelte creative. Uno dei temi tipici, non so se avete mai letto questo librettino di Guardini, La coscienza, bellissimo, uno dei temi è proprio questo. Qual è una delle parole che più cerca? Se guardate su un, come si dice, su un PDF dell'Evangelii Gaudium, credo che una delle parole che più torna sia il problema della creatività. La creatività della coscienza. Cioè in quella situazione, in quel momento, in quella determinata situazione storica, ci sei solo tu con la tua coscienza. E quello che la tua coscienza decide è un atto creativo. Non so se riesco a spiegare. Questi sono il terzo elemento. Quarto elemento molto importante è, questo mi sembra che ormai emerga in tutti i piccoli libri che sono più o meno, è il tipo di vicinanza concreta con il mondo dei poveri. Ok, questo penso che vada sottolineato moltissimo in tutte le biografie più o meno di valore. Questo è un aspetto importantissimo, però mi raccomando, questo aspetto ci riporta all'inizio. La teologia latinoamericana di quegli anni semplicemente fa questa riflessione: non è possibile fare un discorso sul Vangelo senza tener conto che il Vangelo non risuona in una cassa di risonanza vuota, ma risuona in un continente pieno di ingiustizie, e questo dice qualcosa sul Vangelo. Ok, quindi si ritorna all'inizio. Queste direi che sono quattro macro, se ne potevo dire delle altre, però... Sì, ma l'enciclica bisogna dire come nasce, cioè questa enciclica, se voi vedete, è vero, è un discorso che in alcuni momenti sembra guidato da come una specie di discorso a voce alta, ma è una sintesi di moltissimi interventi sparsi di Bergoglio. Quindi, se voi, alcune parti dell'enciclica sono pari pari in altri interventi. Credo che questo testo sia importante perché, più che per le singole formulazioni, che in alcuni casi in effetti o sono ripetitive o sono ridondanti, pensate i primi 30 numeri, sostanzialmente dice la stessa cosa, parla della Chiesa che o si rinnova oppure diventa un museo, dice sempre la stessa cosa, Quindi qual è il punto? Il punto però credo che sia questo: è un testo che va letto individuando quali sono i vettori che a lui stanno a cuore, e quindi più che fermarsi sulle singole formulazioni, che in alcuni casi in effetti danno l'impressione di essere formulazioni un po' di fortuna, io credo che sia un testo in cui lui ha messo alcune sue convinzioni principali che indicano dei vettori su cui lui intende muoversi. Io penso che vada letto più che altro in questa chiave qui. Questa è una questione un po' tecnica, cioè lui l'ha fatta uscire in contemporanea, cioè come il frutto di quel del non sinodo. Ok, tutti noi sappiamo, no? Il sinodo sulla nuova evangelizzazione è stato, adesso la civiltà cattolica dice è stato un flop. Io rimango sconvolto, perché subito dopo il sinodo è venuto Eterovici a parlare alla facoltà teologica e ha parlato di questo sinodo come di una grande ricchezza, dicendo niente, ok? Proprio dicendo niente, parlando di niente, ok? E quindi tu dicevi, ma in che senso? A me colpisce molto che gli articoli della civiltà cattolica, che voi sapete, non sono un testo poco ufficiale, è ufficioso, ma sono, insomma, incidono tantissimo. Bene, parla del sinodo sulla nuova evangelizzazione come di un flop, come di un sinodo che non ha affrontato i discorsi. Io credo che formalmente semplicemente il Papa si riagganci, dopo il lavoro di un sinodo esce un'esortazione apostolica e si è riagganciato lì. Tant'è che uno all'inizio, non so se quando si diceva sta uscendo, si diceva lì ci sono le sintesi dei lavori del sinodo, ma non c'è nessun segno. C'è un altro segno molto interessante, cioè il sinodo non viene mai citato praticamente, ma sono citate, e questo dal punto di vista teologico è molto pesante, moltissime affermazioni di conferenze episcopali regionali. In tantissimi passaggi chiave vengono citate delle affermazioni di conferenze episcopali regionali, il che significa che lui scrive un testo legato al sinodo, perché va così, il sinodo è stata un'occasione di collegialità mancata, però lui questo aspetto non lo vuole obliterare, e quindi in un documento papale è stranissimo che vi siano così tante affermazioni di documenti regionali, anche a fronte, ma su questo non apro il capitolo, di tutto il dibattito degli ultimi anni sul valore teologico o non teologico delle conferenze episcopali regionali, ok? C'è una dichiarazione della Commissione della Dottrina della Fede che a un certo punto afferma che le conferenze episcopali regionali non hanno valore teologico, ma soltanto organizzativo. Okay. Il fatto che lui le citi con così grande autorevolezza, questo è significativo. Non so se l'ho spiegato, però... Cioè, spero che sia passata questa cosa qui, che è la cosa qui io tengo di più. Cioè, questo tipo di riflessione che il Papa fa, che come vedete ha un impianto teologico preciso, ok? Non sono sparate, c'è una coerenza profonda nelle varie riflessioni, però è quella cosa a cui tengo di dire. Questa cosa, se presa sul serio, implicherebbe un rifare quasi tutti i discorsi, okay, questo penso è la cosa qui che io tengo a dire, okay, questo sarebbe una cosa fondamentale, cioè di prendere sul serio questo tipo di riflessione implica un rifare quasi tutti i discorsi. Aggiungo un dato che penso che sia questo: per l'Europa, per la Chiesa in Europa, che non sembra essere uno dei temi su cui questo Papa riflette tantissimo, ok? Voi avete presente, gli ultimi pontificati avevano questo tema, il problema della secolarizzazione in Europa, ok? Per la Chiesa in Europa e anche per la Chiesa in Italia, io penso che la questione sia questa, provo a dirla, e che c'è anche a un certo punto in Evangelium 129, in cui lui dice, le scelte sono due, le scelte sono o di creativamente apprendere questi discorsi e rinnovare la riflessione e la prassi, oppure assistere passivi a una stagnazione della Chiesa. Cioè l'immagine che io faccio è questa, la realtà sociale e culturale è cambiatissima, che lo si voglia riconoscere o meno, in questo momento vi è una possibilità anche per la Chiesa che è in Italia, di rifare i discorsi, di cambiare. Però, dico così, è un treno che va super veloce. Cioè il rischio che io in questo momento vedo è che non si colga questo aspetto. L'aspetto che questo tipo di riflessioni implicano, di fare tutti i discorsi e farlo anche in fretta. Ok? E questo è molto importante perché non è un profeta che lo dice, ma è l'istituzione. Ok, qua ci sono degli articoli molto interessanti sul fatto che è una cosa pazzesca, che non è un profeta ma è l'istituzione che dice così. Ok, questa è una cosa teologicamente ribalta tutte le famose tesi di Kung. Ok? Perché, vabbè, però era questo che ci tenevo a dire. Ok.
Sul tema del proselitismo, Papa Bergoglio in diverse occasioni ha detto che se non è una sciocchezza quotidiana, perché fa riferimento ad un'immagine molto bella. Il popolo di Dio è l'umanità tutta intera, perché è l'uomo tutto intero che è stato creato in immagine e somiglianza di Dio, quindi non ci sono generazioni. Il popolo eletto, il popolo ebraico, è una costola del popolo di Dio. Il popolo cristiano è una parte del popolo di Dio, ma tutto il popolo di Dio è l'umanità nel suo insieme. Per cui parlare di proselitismo per qualcuno che cambia da un popolo ad un altro è una stupidaggine, perché tutta l'umanità fa parte del popolo di Dio. Avrei bisogno di qualche riflessione.
Sì, su questo dico tre cose, super flash. La prima cosa è che in effetti il suo modo di usare le categorie popolo, popolo di Dio, popoli, è un modo, non, come la battuta che facevo prima, non sempre rigorosissimo. Quindi questo discorso secondo me è un discorso abbastanza aperto, è una categoria centrale, ma in alcuni passaggi, faccio un esempio, il solo fatto che lui parla della formazione del popolo in chiave civile ed ecclesiale, tu dici, ma dove siamo? Cosa succede? Questo fa parte del fatto che tutta una serie di categorie della teologia politica occidentale lui semplicemente non le guarda. In questo senso lui viene proprio dalla fine del mondo, cioè ha tutto un modo diverso di disporre le questioni sul tavolo. Quindi la prima cosa che dico in effetti è una questione. Le altre due questioni che dico sono queste. Credo che la sua insistenza sul proselitismo abbia due retroterra teorici. Da un lato tutta la sua grande riflessione sulla coscienza. Questo tema della coscienza, se ci fate caso, ritorna in continuazione. E quindi è chiaro che il proselitismo, il primo ostacolo è questo. E poi c'è un problema storico, cioè tutta la Chiesa sudamericana conosce le vicende così complicate e così ambigue dell'evangelizzazione in Sud America. Okay, quindi questo non dobbiamo mai dimenticarci che per loro questo fa parte un po' del DNA teorico con cui loro riflettono sui temi. Per questo secondo me è un secondo tema che emerge in tanti passaggi. Quindi io direi queste tre cose, però sì, so che non ho risposta, però queste tre cose su cui bisognerebbe pensare.
Allora, la prossima volta organizziamo anche una cena e stiamo insieme anche tutta la sera. Questa volta non l'abbiamo organizzata, quindi forse qualcuno vi aspetta a casa, anche noi siamo aspettati per qualche cosa. Ringraziamo evidentemente moltissimo Fabrizio per il grande regalo che ci ha fatto. Comprendiamo nel ringraziamento anche i tre amici che sono venuti negli incontri precedenti, occasione per ringraziarci reciprocamente per il bene che le nostre tre parrocchie si fanno fra di loro e anche per chi da altre parrocchie oggi è qui con noi e ci aiuta. Buona Pasqua, vedremo come proseguire il cammino. Grazie di nuovo.